Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
Okay, we're gonna do one more. Yeah!
Un saluto, una buona serata a tutte e tutti. Radio Città Aperta.it, sono le 21 e il giovedì alle 21 da qualche settimana è tornato a Nubi il dio sciacallo contro lo sciacallaggio mediatico, il dio sciacallo che si impossessa solitamente di me e di Valentino De Luca e ci conduce negli studi della Città Aperta per tornare a parlare dei modi in cui l'informazione, la comunicazione viene un pochino così manipolata, modificata, aggiustata a seconda delle esigenze, a seconda delle convenienze. Questa sera probabilmente la possessione che il dio Anubi ha esercitato sul buon Valentino De Luca è stata forse troppo intensa, per cui non ce l'ha fatta avvenire. Al suo posto abbiamo due altrettanto autorevoli voci. So che adesso mi arriverà qualche uno è diciamo quello che un pochino ha originato questo tipo di format della Città Aperta, che è Pablo Castellani, giornalista attualmente insomma in ben altre faccende affaccendato. Ciao Pablo, mi senti? Perché non mi sente? Ti sento molto molto distante. Aspetta che provo a richiamarti, va bene? Provo a richiamarti. Purtroppo il bello della diretta, ascoltiamoci le Bengals e riproviamo. Riproviamo, ci sei? Io ti sento, non ti sento praticamente, non so cosa stia succedendo. Purtroppo questa sera non funziona l'audio del telefono. E niente, purtroppo non funziona il telefono, mandiamo un po' di musica, vediamo di capire cosa stia succedendo. Mi dispiace, è il bello della diretta, purtroppo capita anche questo. Sentiamo un po' di musica. Your pretty face is meaningless to me. il bello della diretta è che siamo in diretta. Mi senti Pablo adesso?
Io ti sento, ti sentivo anche prima. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Prima le ascoltatrici, ovviamente. Scusate, purtroppo c'è stato un problema tecnico. Abbiamo ovviato nella maniera, veramente una maniera che Elon Musk ci fa una... Vabbè, adesso non esageriamo. Comunque, detto questo, stringiamo i tempi, perché poi purtroppo il Dianubis è un pochino stranito di questa cosa qui. Come ti ho detto, il nostro Valentino De Luca era totalmente invasato dalla divinità sciacalliforme, quindi non ce l'ha fatta avvenire. Allora, ho pensato bene, visto che, voglio dire, poi tra l'altro colui il quale portò questi format, un po' di talk, diciamo così, alla Città Aperta, fosti tu ai tempi, no? Ti ricordi?
Beh, ti ricordi? Non vorrei, sì, mi ricordo, ma non vorrei assumermi la responsabilità nella paternità, diciamo che erano maturi i tempi, ecco.
E la colpa era tua, se adesso succederà quello che sta per succedere, la colpa è tua. No, allora il discorso è questo: Anubi torna perché dopo che per tanto tempo, insomma, ci siamo acquietati dopo aver parlato i tempi delle fake news, tutta quella roba lì, no, del clickbaiting, eccetera, adesso è il caso di tornare, perché quello che ci sta raccontando la cronaca è come viene la cronaca a livello generale, no, quindi cronaca politica, cronaca dagli esteri, insomma, quello che l'informazione ci racconta è che veramente si sta arrivando a utilizzare la comunicazione, l'informazione, le parole, i concetti in una maniera ormai totalmente libera, plasma, no, libera nel senso di libera perché senza censure, libera perché vale tutto, no? Vale tutto, ok? A cosa mi riferisco? Adesso entro subito nel merito della questione. Io vorrei che tu mi spiegassi com'è possibile che una stessa categoria di individui, no, a seconda della loro posizione geografica e della loro funzione storica e politica del momento, vengono chiamati con nomi diversi. Mi spiego meglio. Avrei seguito vagamente quello che è accaduto in Siria, no? La caduta del governo, della dittatura, del regime di Assad, chiamiamolo ognuno come vuole, che dopo che è esistito 14 anni a un inferno in terra, che è stata la Siria negli ultimi 14 anni, nel giro di 10 giorni è stato spazzato via da una sigla di ribelli.
Sì, certo.
Che non nessuno aveva mai sentito prima. Io l'ho sentito 10 giorni prima che diventassero, diciamo, il movimento egemone in Siria. Poi allora ho detto: ma fammi vedere questi ribelli, perché chi saranno? Saranno, non lo so, i militari, saranno. L'ho visti, dico, ma ho visto Al-Julani, che è il leader, no? Il leader di questa sigla. E ho visto questa lunga barba fluente nera, i baffi appena accennati, le divise. Ho detto, ma questo mi sembra tanto qualcosa che ho già visto, cosa mi ricorda? E poi mi è venuto in mente, dicevo, ma porca miseria, ma questi mi ricordano i miliziani dello Stato Islamico, oppure i miliziani jihadisti, queste lunghe barbe. E poi sono andato a vedere, effettivamente, il suo curriculum, da questo punto di vista, mi ha dato ragione, no? Diciamo che io mi sono stato un pochino, tra virgolette, lombrosiano nella mia analisi, dico, però effettivamente lui è Al-Qaeda, eccetera, eccetera. Dico,
diciamo che tu hai fatto una profilazione su base quasi culturale etnica. Ma forse in questo caso non ti sei allontanato tanto dalla...
Ho visto soltanto la lunga barba nera e i baffi poco accennati, quasi assenti. Ho detto, ma questo non è un jihadista.
Alla maniera del profeta.
Esattamente, effettivamente ci ho preso, perché lui è lui in tempi diversi, in luoghi diversi, veniva chiamato terrorista islamico. Sì. Adesso invece viene chiamato ribelle. Adesso avrai capito questo mio cazzeggio semantico, a cosa vuole arrivare Pablo? Al fatto che effettivamente è l'ennesimo atto di ipocrisia, che però stavolta ai miei occhi, forse anche, immagino anche i tuoi, ma forse siamo fra i pochi al mondo, è veramente intollerabile, perché quelli che combattono contro l'oppressione e gente che comanda a casa propria in Siria sono ribelli, nonostante la loro fede religiosa e il loro curriculum, diciamo così, militante. Quelli che lo fanno un po' più giù no? Della Siria, un po' più a sud, fra il Libano,
a sud-ovest, diciamo.
Sono terroristi, sono terroristi, sì. Lo sono gli Hezbollah in Libano, lo sono, lo è Hamas in Palestina, lo sono forse tutti palestinesi a questo punto, perché no? E allora, ecco, io, visto che tu, voglio dire, sei uno che con le parole, con le immagini, con i concetti ci lavora, forse a uno dei livelli più alti che abbiamo qui in Italia, allora ti faccio il domandone retorico, ma veramente questo è, siamo arrivati a questo punto e nessuno si vergogna, dice nulla, non so, volevo un tuo pensiero su questa situazione, perché io purtroppo...
Allora, ci sono due aspetti sicuramente che meritano di essere così messi sotto la nostra lente di ingrandimento, tenuti sotto la luce del tavolo operatorio. Uno è che chiaramente è una questione quasi forse filosofica, cioè chiaramente il punto di vista influenza tutto dell'oggetto osservato, cioè a seconda di dove tu ti piazzi a osservare un fenomeno, osserverai un fenomeno diverso dal punto di vista di un altro, no? Dalla posizione che un altro ha. E questo deve, questo elemento, diciamo, deve essere collegato con la riflessione che noi tutti, umili operatori dell'informazione, dovremmo fare sullo stato di salute, dovremmo prendere il polso veramente sullo stato di salute del giornalismo globale quando si tratta, quando viene messo, diciamo, alla prova, vengono testati i suoi nobilissimi precetti morali basati sull'idea di democrazia, libertà e giustizia, e aggiungerei io di presunta superiorità del mondo occidentale. Al-Julani naturalmente, hai detto già tutto tu, è tecnicamente un jihadista, uno che discende da Al-Qaeda, e Al-Qaeda negli ultimi almeno dal 2001 fino a qualche anno fa, prima di essere soppiantata da altre sigle ancora più efferate se possibile, quali ISIS e tante altre, è l'organizzazione terroristica numero uno al mondo, nemico giurato di tutti. Naturalmente questo è un leader che pare adesso racconta di essersi affrancato da quel passato jihadista, islamista.
Ma lo dice lui, però.
Lo dice lui. No, ma infatti, ripeto, il punto è proprio questo, che a noi, evidentemente, come società occidentale, fa comodo, ma questo non penso di dire nulla di nuovo, quando una situazione, diciamo, un evento, ecco, che influenza la politica e gli equilibri mondiali, in qualche modo l'influenza in nostro favore, allora gli eventi assumono una dimensione, un colore, una sfumatura che deve essere declinata dai nostri media, che fungono purtroppo ormai sempre più spesso da megafono della propaganda, invece di fare, diciamo, da megafono dell'informazione scomoda per tutti. E quindi, siccome stiamo parlando della caduta di un regime che fa parte dell'asse del male, dell'asse sciita, che unisce Iran, Hezbollah, quella che è, insomma, la Siria, e di qui salendo, uscendo dall'asse sciita, ma sempre per, diciamo, per affinità di altri colori, insomma, si arriva comunque alla Russia di Putin. Ebbene, chiunque vada a colpire uno di questi elementi è di per sé un ribelle, un salvatore, insomma, poi le declinazioni possono essere, le sfumature nelle nomenclature possono essere tante, l'importante è che l'evento assuma, insomma, queste persone assumano una luce calda, una luce tranquillizzante, no? Se fosse successo probabilmente a parti, non so, se fossero stati coinvolti altri attori internazionali non così tanto ostili probabilmente all'Occidente, insomma, in particolare agli Stati Uniti naturalmente, e a noi che ne siamo soltanto una colonia, probabilmente quelli sarebbero rimasti i jihadisti. Mentre invece giustamente tu fai notare, vabbè, ma allora un palestinese, un palestinese al giorno d'oggi per una parte almeno dell'informazione, quella più vicina al potere, tecnicamente comunque sempre molto vicino ad Hamas, e quindi di conseguenza automaticamente un terrorista. Nel caso dei palestinesi non si parlerà mai di lotta di liberazione da un popolo oppressore, da un esercito oppressore, dopo 75, perso il conto, anni di occupazione, di ingiustizie perpetrate ai danni del popolo palestinese. Sarai comunque sempre un terrorista, che tu sia laico, che tu sia ateo, cristiano o anche musulmano, sarai comunque sempre un terrorista islamico. Ecco, penso che, quindi voglio dire, e mi taccio. Per questo dico, il punto di vista influenza alla maniera del principio di indeterminazione di Heisenberg, no? L'oggetto viene influenzato dall'osservatore, e il ruolo che la stampa, l'informazione fa, che veramente se ci sono delle voci che sono interessate a fare, diciamo, questo lavoro, a cercare di farlo nella maniera migliore possibile, vengono comunque sicuramente sovrastate dal rumore bianco causato dall'infotainment globale, che ormai è veramente una roba senza speranza di miglioramento.
Tra l'altro, a proposito di agende, tu giustamente mi ricordavi prima, quando chiacchieravamo, io ti invitavo e ti chiedevo, insomma, di partecipare alla trasmissione, tu dicevi che giustamente poi questa vicenda siriana, per quanto sia stata curiosa, rapida, insomma, poi per carità, non è che nessuno si dispiace se un dittatore se ne va a quel paese, però poi
bisogna sapere. Ma non è questo il punto.
Ma non è bravissimo, non è questo il punto. Non è questo il punto. Però è una vicenda che ha completamente derubricato e fatto sparire di nuovo la questione palestinese dall'agenda principale dei media internazionali.
Certo, se c'è uno che in questo momento sta festeggiando, ma non è un mistero, è sicuramente il governo Netanyahu, e direi anche buona parte del popolo israeliano, che appoggia sicuramente le operazioni militari dell'esercito israeliano su Gaza e sulla popolazione del West Bank. In questo momento Israele è, a quanto pare, è rimasta l'unico regime in qualche modo stabile in quella nel Medio Oriente, con un esercito forte, tant'è vero che cosa hanno fatto poi, tra l'altro, gli israeliani in tutto questo? Nelle ore immediatamente successive alla caduta del regime di Assad, hanno ben pensato di calare l'asso e neutralizzare sostanzialmente le forze aeree e forze navali siriane, approfittando, diciamo, del momento di transizione e di caos.
Nel caso volesse usarle qualcuno,
diciamo, può anche essere, da un certo punto di vista di realpolitik, comprensibile questa mossa, però voglio dire, ecco, se c'è qualcuno che sta festeggiando è sicuramente Israele, perché innanzitutto si è liberata chiaramente di un vicino di casa scomodo, per dirla così, e poi comunque perché ha allontanato almeno per un po' dalle prime pagine, qualora ce ne fosse ancora, diciamo, fosse rimasta in prima pagina, se non su alcuni giornali, la questione palestinese. L'ha relegata a non so in che pagina puoi trovare oggigiorno le notizie sulla Palestina e su, diciamo, incriminazioni.
Che da un lato ultimamente, diciamo, che il governo di Israele, diciamo, sta ottenendo parecchie vittorie, però diciamo che, per quanto sì, la realpolitik domina incontrastata queste vicende, però averci come vicini di casa un paese che tendenzialmente, io spero di no per la Siria e per i siriani, ma si sta avviando a essere quello che poi è stata la Libia del post Gheddafi, perché lì dentro ci stanno, ci sono i curdi, che nessuno nomina più, ma che controllano metà del paese, ci sta l'influenza dei turchi, quindi i miliziani siriani filo turchi, i jihadisti, lo Stato Islamico che ha tirato fuori qualche bandiera ad essere, i russi non so se ancora vorranno dire la loro o meno, ci stanno comunque gli sciiti.
Sono in trattativa, a quanto pare, con Al Giulani per chiedere che alcune basi, loro basi in Siria, possano continuare a esistere, ma non si sa ancora granché.
Passa Al Giulani e così nel giro di, vabbè, comunque. Pablo, insomma, quindi riassumendo, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo, magari strappandoti la promessa, magari di tornare a parlare di questi argomenti fra un po', così di qui a ogni tanto, qui anche insieme al Dio Sciacallo. Quindi nel 2003, nel 2001, i jihadisti islamici sunniti hanno buttato giù le torri gemelle. Noi abbiamo fatto la guerra stanandoli in Iraq e in Afghanistan. In Afghanistan ci siamo stati 20 anni noi come Occidente, per poi dire vabbè, alla fine sai che c'è, i talebani non sono poi così male, tenetevi l'Afghanistan, e quindi quelli sono rimasti là. Poi invece in Iran a un certo punto erano diventati più complessi da gestire gli sciiti che i sunniti, allora abbiamo sostenuto i sunniti per limitare gli sciiti, poi i sunniti si sono allargati, sono diventati lo Stato Islamico, allora ricombattiamo gli sunniti aiutati dagli sciiti, che poi sono allargati anche loro troppo, e quindi adesso dobbiamo combattere gli sciiti facendoci aiutare dai sunniti, tutto questo a costo di vite umane, di un sacco di soldi, di instabilità, di petrolio che va alle stelle. E poi è questa un po' la storia, volendo riassumerla e poi salutarti?
Beh sì, sì, diciamo hai fatto, è complicato districarsi in questa galassia. Sì, sì, però sì. Sì, questo, quello che sta succedendo racconta la storia fallimentare della politica estera dell'Occidente in Medio Oriente, in Medio Estremo Oriente negli ultimi ormai quasi 30 anni.
Insomma, tu l'hai visto il film, aiutami, con Tom Cruise che interpreta quel pilota civile americano, che
credo che si chiami pilota civile aeronautica?
Un pilota che portava, che lavorava per la CIA, ma portava anche la cocaina per i narcos, Barry Seals. L'hai visto?
No, non lo conosco. No,
va bene, piace. Vedilo. Alla fine, praticamente la storia è questa: che la CIA ruola questo pilota così un po', diciamo, un po' sciolto nel gestire la sua etica, diciamo così, di cittadino. Dice: senti, tu ci servi, devi dare una mano perché noi vogliamo finanziare i Contras in funzione anticomunista. Però certo, per farlo devi. E questo agente della CIA che lo contatta tira fuori sempre costruzioni progettuali sempre più complicate e paradossali, che facevano anche ridere, ma in realtà poi sono vere, perché quella storia è una storia vera, per poi giungere alla conclusione e dire vabbè, sai che c'è, ti lasciamo perdere, lasciamo il tuo destino, infatti viene ammazzato dai narcos colombiani, poi, per poi dire, sai adesso che facciamo? Andiamo in Iran. Passiamo a occuparci dell'Iran senza certo. È una scena finale che fotografa perfettamente questo meccanismo, che poi è la politica americana, quindi quella occidentale. Sarebbe interessante parlare un po' più di Palestina, anche perché penso che stanno arrivando tempi, Pablo, in cui se ne parlerà sempre di meno di nuovo, c'ho questa impressione.
Sì, assolutamente, assolutamente. Io sono a disposizione.
Grazie della disponibilità. Scusa l'inghippo tecnico in apertura, ma ti ripeto, quando c'è di mezzo il dio sciacallo può succedere di tutto. Anubi ti ringrazio e ti saluta.
Pablo Castellani. È un diocanide.
È un diocanide. Pablo Castellani, un abbraccio, grazie e buonanotte.
Ciao, grazie e buona serata.
Lo ringraziamo per la disponibilità, scusate anche voi ascoltatori il disguido tecnico, l'abbiamo risolto. Un brano musicale, poi abbiamo un'altra voce evocata anche lui dal nostro dio sciacallo, continuiamo a parlare. Il tema è questo, l'avete capito, io l'ho buttato un po' sull'ironico. Com'è possibile che una stessa categoria, in questo caso il jihadista islamico, lo jihadista islamico, com'è possibile che lo jihadista islamico, a seconda del momento, nel giro di pochi anni, sia buono, cattivo, utile, inutile, senza naturalmente avere la minima preoccupazione morale, direi, a questo punto, di dire vabbè, ma questi li abbiamo considerati tagliagole fino all'altro ieri, ora ci vanno bene sul serio, e poi se domani diventano nuovo tagliagole, nel frattempo si sono diciamo arricchiti, rafforzati, armati anche con i nostri soldi, vabbè, avete capito, perché poi alla fine uno bellissimo striscione che apparì in una manifestazione qui in Italia, forse proprio a Roma, dei momenti antagonistici a Roma, dopo i morti per gli attentati in Francia o in Belgio, no? Vostre le guerre, nostri morti. Ricordiamoci che i risultati di questi giochi d'apprendisti stregoni e di questa ipocrisia, di questa diciamo sfacciataggine con cui viene utilizzata anche la comunicazione, l'informazione, le parole stesse, ricadono sempre su poi quelli che fanno, no? Che compongono le popolazioni, la gente normale, che poi paga sulla propria pelle a vari livelli questo tipo di scelte. Un brano e poi torniamo con il secondo ospite.
There's a song playing on the radio. Sky high in the airwaves on the morning show. There's a lifeline slipping as the record plays. As I open the blinds in my mind, I believe in you could stay. And oh, if you stay, we'll chase the rainbow. Years away, we'll shine like the morning and sing in the sun. Oh, when you stay, we'll be the wild ones running with the dogs today. There's a song
Torniamo in diretta con il secondo ospite, in qualche modo convocato dal dio Anubi, il dio sciacallo contro lo sciacallaggio mediatico. Adesso Marco Santopadre, che è l'ospite, il giornalista, che la seconda voce che interviene questa sera, dirà: questo che sta dicendo, sei incoglionito Alessio. Perché devi sapere, Marco, intanto ti salutiamo, buonasera.
Ciao, buonasera.
Devi sapere che questa trasmissione si chiama Anubi, una trasmissione che era nata più o meno a cavallo fra il 2015 e il 2016, e il cui tema era quello di parlare, no, dell'informazione che ai tempi, non so se ti ricordi, era contaminata dalle fake news, no? Come si chiamava? La bestia salviniana. Ti ricordi la bestia di Salvini? Come si chiamava quel meccanismo che aveva creato?
Era uno staff numeroso.
Insomma, quindi nacque per parlare di questo modello di informazione che si diffondeva viralmente sui social, sui siti, no? E poi quella fase più o meno è passata, forse è passata la nostra capacità di gestire un tipo di informazione di trasmissione del genere. Abbiamo un po' ripreso, perché fra quello che è avvenuto per la guerra nel Donbass in Ucraina e poi adesso per quello che sta avvenendo in Medio Oriente, stiamo vedendo che di nuovo, in maniera diversa, ma l'informazione subisce una manipolazione brutale che, per carità, non ci stupisce. Allora io volevo un po' coinvolgerti rispetto una specie di miracolo che è avvenuto negli ultimi 10 giorni. In questi 10 giorni che è successo? È successo che il regime di Assad, il governo di Assad, poi ognuno lo chiama un po' come gli pare, è caduto, tra l'altro in una maniera rapidissima che nessuno ne ha parlato bene, di questa rapidità con cui si è dissolto, e la nuova forza, diciamo il nuovo movimento dominante al momento in Siria è un movimento che ha una sigla, insomma una delle tante, definito di ribelli. Io quando ho sentito questi ribelli sono andato un attimo a informarmi, ho visto che sostanzialmente è una cossola ad Al-Qaeda che si è distaccata ad Al-Qaeda, ma voglio dire, sono quel jihadismo islamico che di solito veniva definito non ribelle ma terrorista. E allora ho detto: porca miseria, ci siamo, come è avvenuto per esempio anche con i talebani, che prima erano il male assoluto e poi a un certo punto abbiamo detto: vabbè, sai che c'è, tutto sommato non siete così male, tenetevi l'Afghanistan, che noi ci siamo stufati. Come è avvenuto per esempio in Ucraina, no? Quando in Francia vince la Le Pen, attenzione ai fascisti e nazisti, poi quando in Ucraina c'è il battaglione Azov, no, quelli sono patrioti. Insomma, il tema dell'ipocrisia enorme, anche della figura ignobile che l'informazione fa sempre di più, diventando strumento ormai assoluto di propaganda. A me non c'è altro che propaganda, Marco, non so se sei d'accordo.
Sì, purtroppo noi siamo coinvolti, volenti o nolenti, in una guerra che ormai non è più neanche solo
preventivata, già combattuta, quello che avviene in Ucraina, che avviene già dal 2014, ma soprattutto dal 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina, è diciamo forse il primo step di una guerra mondiale che si sta già combattendo e che rischia di diventare un conflitto aperto tra due schieramenti di tipo geopolitico, più varie potenze che ancora non sono magari in uno dei due schieramenti, si fanno un po' i fatti propri, cercano di barcamenarsi o come la Turchia di acquisire maggiore egemonia giocando su due piani, su due tavoli, e quindi quando si è in guerra la propaganda sostituisce ancora di più l'informazione, ovviamente da tutte e due le parti, io faccio questo discorso rispetto all'Occidente, alla NATO, all'Unione Europea, però se fossi in un altro quadrante del mondo potrei fare lo stesso identico discorso rispetto alla propaganda che fanno Russia, Cina, Iran e le potenze diciamo dell'altro lato. E quindi la propaganda prende il posto dell'informazione e gestisce le informazioni sulla base del profitto dal punto di vista propagandistico che può farne, no? E quindi appunto i ribelli erano quelli, questo magma abbastanza difficile da descrivere, che ha combattuto la guerra civile in Siria dal 2011 al 2016, che era composta da decine e decine di gruppi diversi, di diverso tipo, di diversa anche confessione religiosa, di diversa provenienza etnica, con diversi sponsor sia nell'area medio orientale sia a livello mondiale. Poi l'intervento prima iraniano, poi russo, ha dato diciamo la preminenza all'esercito arabo-siriano e al regime di Assad, e quindi no, dal 2016 noi ci siamo dimenticati che esisteva un conflitto in Siria che era semplicemente congelato, e nel frattempo quelli che erano i ribelli, chiamati così un po' per comodità, un po' per non caratterizzarli troppo, perché poi se li caratterizzi, no, se già all'epoca era chiaro che la maggior parte di questo magma era composto da gruppi islamisti radicali nella migliore delle ipotesi, molto più spesso da jihadisti, da gente che insomma era paragonabile appunto ai talebani, o perché i gruppi erano quelli di Al-Qaeda, che no, abbiamo come dire descritto e subito in Europa per decenni come il male assoluto, perché era stata responsabilizzata dell'attacco alle due torri a New York, oppure di attentati sanguinosi in tutta Europa, in Russia, e poi c'era anche l'ISIS, abbiamo giorno scoperto che c'era questa nuova organizzazione, si chiamava ISIS, Stato Islamico, che a un certo punto ha mobilitato da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la Russia, con bombardamenti, un intervento anche a terra attraverso i curdi per la difesa dei propri territori, ma con l'interesse degli Stati Uniti a sfruttare la mobilitazione dei curdi in Siria per appunto intervenire nel conflitto siriano e almeno in maniera dichiarata per impedire che lo Stato Islamico si impossessasse di quei territori, addirittura di tutto lo Stato siriano. Poi dal 2016, ripeto, ci siamo dimenticati, no, di questo conflitto, abbiamo cominciato a occuparci d'altro, come se l'informazione funziona un po' così, a un certo punto è come gli antichi egizi, no? Compaiono e poi dell'Egitto non si sente più parlare. Della Siria invece abbiamo ricominciato a sentire parlare appunto due settimane fa, quando è iniziata questa avanzata repentina che nessuno si aspettava, di questa nuova organizzazione che si chiama Yatta'ir al-Sham, cioè organizzazione fronte per la liberazione del Levante. Il Levante è un'espressione che in arabo indica la Siria e altri territori contigui, che ha conquistato in meno di due settimane tutta la Siria, provocando la caduta del regime di Assad, la liquefazione dell'esercito siriano che ha combattuto poco e solo i primi giorni, e poi è scappato a gambe levate, abbandonando armi, carri armati, munizioni, elicotteri ai cosiddetti ribelli. Questa organizzazione si chiamava prima Fronte al-Nusra, che era un'organizzazione che tutto il mondo aveva messo fuori legge, e anche il suo capo, che adesso è diventato il padre padrone della nuova Siria liberata, che si chiama, anzi si fa chiamare Abu Muhammad al-Jawlani, il suo vero nome in realtà è diverso, si chiama Ahmad Hussain al-Shara, è un saudita, è nato a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, ma da genitori provenienti dalle alture del Golan, quindi da un territorio siriano in parte occupato da Israele ormai da decenni. E E quindi noi li chiamiamo ribelli, li chiamavamo già ribelli all'epoca, ripeto, un po' per comodità, un po' per non dire chi c'era in questo magma, appunto, c'era Al-Qaeda, c'era lo Stato Islamico. Adesso ancora di più li chiamiamo ribelli perché questo signore, che è ancora abbastanza giovane, dell'82, come dire, è stato furbo, ha cambiato strategia, ha cambiato il nome all'organizzazione che guidava, cioè Al-Nusra è diventata un'altra organizzazione per qualche anno, proprio dal 2016, quindi dalla sconfitta parziale dei ribelli, e poi recentemente ha creato questa nuova organizzazione unendo anche altri gruppi, e quindi Hayat Tahrir al-Sham si è presentata come un'organizzazione sì islamista, ma pragmatica, razionale, civile. E infatti quando hanno preso il potere hanno detto no, noi non toccheremo le donne, non toccheremo le minoranze religiose, non andremo casa per casa a fare stragi, anche se in realtà sulle prime due cose ancora dobbiamo vedere no, all'opera il nuovo governo, sulle donne e sulle minoranze, invece arresti e
esecuzioni già ci sono state, sì.
Sì, sono segnalate, i media non se ne occupano perché non bisogna dare un'impressione troppo truculenta di questo nuovo regime con cui tutti stanno trattando, non solo l'Europa e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti incredibilmente hanno messo anni fa una taglia di 10 milioni di dollari sul capo di Hayat Tahrir al-Sham, adesso dicono sì vabbè è un terrorista, però vediamo, magari no, ci si può trattare. Anche la Russia, che era stato il grande sponsor della teoria di Assad, quando ha visto che non era più il caso di difenderlo, perché ormai non c'era più niente da difendere, ha intavolato trattative con questo nuovo regime, perché è interessato ovviamente a conservare le basi militari sulla costa siriana, che sono fondamentali per un meccanismo militare che la Russia proietta in Medio Oriente, ma soprattutto in Africa, no? Avere basi, una base navale, una base aerea in Siria è fondamentale per Mosca, che se riuscirà a mantenerle verrà a patti con gli islamisti che ha combattuto per un decennio con appunto soprattutto bombardamenti dal cielo, in parte prima con la compagnia Wagner, esattamente come Russia e Cina stanno facendo con l'Afghanistan dei talebani, no? I talebani sono stati il nemico numero uno della Russia, insieme ad altre organizzazioni politico-militari, anche lì spesso di carattere jihadista, di carattere islamista, quando la Russia occupava l'Afghanistan. Adesso insomma il contesto geopolitico mondiale è cambiato e avere un partner in Afghanistan, sia per la Russia che per la Cina, è importante, esattamente come lo sarebbe per le potenze occidentali. Quindi, come dire, questo mondo diviso da una frattura geopolitica rimuove completamente l'etica e l'ideologia. I jihadisti sono terroristi un giorno, il giorno dopo diventano ribelli e il giorno dopo ancora diventano addirittura statisti, come sembra questo
Al-Jalani
stia diventando. Poi può essere pure che lì la situazione degenera, perché come dire, questi si presentano come i nuovi padroni, ma lì ci sono i curdi, c'è ancora lo Stato Islamico, che non riconosce ovviamente l'autorità di Hayat Tahrir al-Sham, anzi potrebbe entrare in competizione. C'è la Turchia che ha sponsorizzato queste forze, ma ovviamente se queste forze a un certo punto cominciassero a porre dei freni ad Ankara, potrebbero anche lì entrare in competizione, no? Quindi vedremo, però diciamo che la stampa occidentale, con questo signore che si è un po' aggiustato la barba e veste abiti un po' più civili rispetto alle divise militari, sembra avere un atteggiamento molto molto tollerante, anzi insomma abbastanza empatico.
Infatti la cosa che quando l'ho visto per la prima volta diciamo volendo così un po' facendo a tutti le caratteristiche diciamo così estetiche che erano quelle dei militanti dello Stato Islamico, che erano considerati anche esteticamente spaventosi, no? Aggressivi, quelle lunghe barbe, no? Le divise militari, e invece adesso pare che vada bene, e quindi voglio dire, niente di cui stupirsi, non c'è niente di nuovo, forse un pochino più, forse questa guerra che c'è già di fatto, e il fatto che il mondo sia di nuovo in qualche modo diviso in due più o meno, anche se in maniera molto diversa da come avveniva con la guerra fredda, come posso dire, è la premessa è una premessa che genera inevitabilmente, Marco, un tipo di disgregamento di così clamoroso della capacità critica dell'informazione. Lo sai che insomma lo sai che io diciamo non mi stupisco di quasi più nulla, però qui veramente è incredibile, perché poi naturalmente il fatto che tu consideri un jihadista un terrorista, poi cambi idea e poi ricambi idea un'altra volta, poi genera delle conseguenze reali che ricadono sulla gente, perché lo Stato Islamico, non lo so, io mi ricordo come è nato, cioè con gli americani che in Iraq lo finanziavano perché si opponesse agli sciiti, però poi no, vostre le guerre, i nostri morti, ho detto prima quello decisione di una manifestazione, poi gli attentati in Europa, a morire non sono stati i generali o i ministri degli esteri che hanno deciso queste strategie, è la gente comune, no, per dire.
Sì, ma infatti è questo il problema, che la propaganda opera al di là della realtà e spesso piega la realtà a fini da strumentalizzare, per costruire un'immagine, un'identità, per costruire la legittimazione di politiche militari o di egemonia a livello internazionale. Poi le ricadute appunto sono sulle popolazioni, sia quelle del Medio Oriente, perché certo, adesso la popolazione siriana viene da decenni di regime, per carità, laico e vagamente socialisteggiante almeno fino a 20 anni fa di Assad, poi da meno insomma 15 anni tra guerra civile, sanzioni, corruzione, mancanza assoluta di lavoro, alimenti, eccetera, eccetera, e adesso si trova questi nuovi padroni che appunto hanno promesso tolleranza e di costruire una Siria nuova, democratica, libera e unitaria, e insomma si parla già di arresti, di esecuzioni sommarie, ma difficilmente riusciranno a rispettare, no, la promessa di non toccare le donne, di rispettare le minoranze e soprattutto quella parte della società siriana che è laica o che si riconosce in confessioni religiose non fondamentaliste o addirittura antifondamentaliste. E quindi ecco le conseguenze delle nostre necessità di politica estera e delle necessità di politica estera di altri paesi che appunto non necessariamente si identificano con la NATO, con l'Occidente, poi avranno conseguenze molto gravi sulla popolazione locale, così come stanno subendo le popolazioni siriane del sud che si trovano con i carri armati israeliani, no? Che arrivano quasi fino a Damasco, e qui non se ne parla, cioè,
assolutamente
uno stato sovrano, no? Che viene invaso e occupato non perché ci sia un pericolo per Israele, perché questi tra virgolette ribelli islamisti non adesso, ma mai hanno messo in pericolo Israele, né lo Stato Islamico, né Al-Qaeda, né questi qui che adesso sembrano rappresentare una sorta di corrente, diciamo, terza rispetto alle due sigle storiche. Non hanno mai attaccato Israele, non hanno mai attaccato neanche gli interessi di Israele all'estero, eppure Israele, approfittando della difficoltà del regime di Assad e poi della caduta del regime, hanno prima bombardato a tappeto tutte le infrastrutture, non solo militari ma anche civili, della Siria per evitare, hanno detto, che i ribelli si impossessino di armi o tecnologie che poi magari in futuro forse potrebbero essere usate contro Israele, ma addirittura si stanno prendendo una regione intera della Siria meridionale, che ovviamente è un'occupazione temporanea, però sappiamo che per Israele la temporaneità è un concetto abbastanza relativo, quindi e di questo la nostra informazione si è occupata in maniera molto episodica, molto secondaria, con qualche lancio d'agenzia, qualche commento, ma insomma una cosa gravissima che cambia la mappa del Medio Oriente, eppure no, noi siccome siamo supporters dal punto di vista governativo di Israele, questa cosa non va messa in rilievo, quindi insomma ce ne sono tanti di aspetti abbastanza particolari da notare, no, in questa fase rispetto a questa vicenda.
Ne abbiamo elencati alcuni. Noi ti ringraziamo, Marco, per la tua disponibilità. ci sentiamo presto. Questa è una minaccia.
Buona
sera,
buona una minaccia.
Ci sentiamo presto. Ciao Marco, ciao. Ringraziamo Marco Santopadre, che tra l'altro, insomma, per chi segue la Città Aperta da tanto tempo, io lo ricordo sempre, ma perché è un piacere ricordarle, una voce storica di questa radio. Termina qui questa puntata di Anubi, lo sciacallo contro lo sciacallaggio mediatico. Per chi ci segue in diretta, tra qualche istante Diego Armando. Chi non ci ha ascoltato in diretta, spero che ascolti questo bel podcast molto interessante. Torneremo a parlare naturalmente di questa così surreale rimasticazione dell'informazione che diventa totalmente propaganda. Non c'è più informazione, c'è solo propaganda.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Track of family when I was 19. My sisters were drifters in old magazines. My brother took in by an Anglican priest in Amador County, but he's since deceased. He changed his name and moved to San Pedro and rode out the rain. I tried being a con man until 24. My marks have been lonely and looking to score. When it was slow going and felt like a curse, so I started to sell if they needed it worse. Take what I want. With my old Triumph Tiger, I rode out the sun singing, oh, I found you, oh, I found you. After the last ride was through, oh, I found you, oh, I found you. After the last life was through, I met a mechanic up near the state line. He knew I knew motors and paid me just fine. I couriered engines all over the state and settled near Shasta, surrounded by lakes. Beds have gone dry, but I do what I can to keep away fire from my plot of land. It rips through the coulter and tamarack pines, and it thickens the air till you think you'd gone blind, saying, oh, I found you, oh, I found. After the last nick of time, oh, I found you, oh, I found you. After I ran out of time.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
Yeah! is going to be fine.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.